Un buon sabato mattina e ben ritrovati a M7, il settimanale di Metro Regione. Questa mattina eccezionalmente in diretta. Per una trasmissione che si occupa di Milano e tutto ciò che le sta attorno, non può che essere un M7 olimpico, una puntata olimpica quella di oggi. Gli occhi di tutto il mondo ieri sera erano su Milano e Cortina, l'inaugurazione di queste Olimpiadi, di questi Giochi Invernali 2026. Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, come avete sentito, è stata una cerimonia inaugurale sdoppiata in due, con due bracieri olimpici che resteranno accesi in queste due settimane, ovviamente a Milano e a Cortina, le due sedi principali di questi giochi, che di sedi poi in realtà ne hanno ben otto tra Milano, la Valtellina, Cortina e il Trentino Alto Adige. E da oggi poi, fin da subito, da questa mattina entreranno nel vivo anche le gare, e quindi sarà un po' lo sport a guidarci nei prossimi giorni, nelle prossime due settimane. Oggi a Milano ci sarà anche la manifestazione di chi critica queste Olimpiadi e il modello di sviluppo che si portano dietro. Ne parliamo più avanti anche qui a M7, ma torniamo anzitutto a ieri sera, la grande cerimonia inaugurale che ha illuminato lo stadio di San Siro, stadio icona nel mondo che però, ahimè, come sapete, con il destino segnato, venduto e da abbattere nei prossimi anni per far spazio allo stadio di proprietà di Inter e Milan. Un finale un po' contraddittorio che racconta però molto anche della Milano di questi anni. Allora saluto Luca Parena. Ciao Luca, buongiorno. Luca, mi senti? No, forse Luca. Mi senti Luca?
Sì, adesso sì.
Ok, non ti sentivamo noi, forse avevo fatto un errore io con il microfono. Okay, allora, San Siro, sei abituato a vederlo per il calcio? Come l'hai trovato ieri innanzitutto?
È diverso, pieno di luci, perché tutto era molto basato su questi giochi di luci, a partire dal palco, diciamo così, insomma, dalla struttura che ha ospitato lo spettacolo della cerimonia, poi anche questi braccialetti che sono stati messi ai polsi di tutte le persone che c'erano sugli spalti, persone che arrivavano da un numero di paesi difficile da quantificare, perché 92 erano le delegazioni di atleti e atlete che venivano appunto da moltissimi paesi del mondo. E questo naturalmente si rifletteva anche poi con il pubblico. C'erano moltissimi sostenitori degli Stati Uniti, ad esempio il Canada, ricordo che è stata una delle prime delegazioni a ricevere un'ovazione significativa, ecco, dalle persone che erano sedute allo stadio, perché appunto questa particolarità della cerimonia diffusa con gli atleti che hanno sfilato oltre che all'interno dello stadio di San Siro anche in altri tre posti, che peraltro era persino difficile un po' distinguere, perché si guardava negli schermi che altrove c'erano gli atleti che sfilavano, mentre magari a San Siro non c'erano presenti atleti di quella delegazione lì, non si capiva nemmeno bene se quegli atleti si trovassero nella sede di gara in Trentino, a Cortina oppure a Livigno.
Sì, perché voi appunto l'avete, come dire, vista sdoppiata questa inaugurazione, ma non come chi l'ha guardata in televisione, che aveva davanti in modo chiaro tutto e anche con la telecronaca. Voi non avevate la telecronaca, giusto?
No, non
quindi
non
avete sentito, diciamo, le gaffe, le dimenticanze della telecronaca Rai, non hai sentito quindi quel benvenuti allo stadio olimpico detto in apertura, che insomma ha fatto capire un po' che tipo di serata sarebbe stata.
Leggevo adesso infatti che insomma il direttore di Rai Sport, se non vado errato, insomma nei primi minuti ha già fatto capire un po' che aria tirava in telecronaca prima, appunto Benvenuti allo Stadio Olimpico, poi se non sbaglio ha pure confuso Mariah Carey e Matilda De Angelis,
sì, poi.
le varie cose, fino poi ad arrivare, insomma, così al fatto che a un certo punto ci sia stato un rapper anche piuttosto famoso in Italia che si è esibito interpretando una poesia di Gianni Rodari, ma credo che ai telespettatori non sia stato detto chi fosse.
Sì, era Gali. Beh, magari pensava fosse un
Ecco.
ballerino, ma che ne so. Eh sì, anche questo è successo. Luca, allora, sentiamo qualche voce che hai fatto ieri, che hai registrato subito dopo la fine della, cerimonia.
Cerimonia molto bella, un po' lunga, però bella, molto bella.
Ci sono stati momenti in cui un po' si è emozionata o insomma appunto è prevalso la lunghezza.
No, no, è stato molto bello. Ecco, forse la presentazione dei paesi, quella avrei un po' stretto, però per il resto bellissimo, unico.
Questa prima volta in cui atleti sfilavano anche, cioè bisognava pure seguire dagli schermi perché non ce li avevamo tutti allo stadio, insomma, come l'ha trovata?
Alla fine è la prima volta che si fa in varie città, quindi ben venga la novità. Mi sembra che sia stato organizzato bene alla fine.
Andrete a vedere qualche gara olimpica?
Il curling a Cortina.
Grazie.
Stavamo giusto dicendo.
Molto bella. Quello che mi è, diciamo, sembrato un po' strano era la sfilata distribuita perché tanti team appunto non erano presenti qua, la cosa era un po'
Dalla televisione
in TV,
probabilmente sarà
esatto.
stato bellissimo, lo stesso qua per noi è stato un po' limitante, però la prima parte è stata, ne è valsa un sacco la pena, è stato molto molto emozionante.
Quindi a te è piaciuta la prima parte
Sì, sì,
soprattutto?
sì.
Non so, momenti che credi, cioè ti hanno un po' colpito, che ti resteranno?
L'accensione dei bracieri, Cristoforetti, l'inno nazionale, il discorso di Malagò, bellissimo, bellissimo. In generale, bellissima cerimonia, molto emozionante perché per noi milanesi è super emozionante.
Per te invece?
Per me. Bocelli che non avevo mai sentito live, mi è piaciuto, e anche l'accensione del braciere direi, sì, molto bello.
Si parlava di Gali alla vigilia, tu lo conoscevi, cioè lo
Sì,
conosci,
però
però.
non avevo sentito in realtà.
Sì, ma ha lanciato un messaggio di pace molto generico e è stato un intervento significativo ma molto contenuto. Magari si temeva che dicesse qualcosa di più, ma in realtà ha proprio lanciato un messaggio generico di pace come poi ha fatto tutti ed è stato un fil rouge molto costante nella cerimonia. Dobbiamo dire che noi internamente allo stadio abbiamo notato fischi sia per l'America che per Israele.
Allora, queste alcune voci a caldo, ecco, lamentavano un po' l'eccesso di lunghezza, perché forse voi vivendolo dallo stadio, senza telecronaca, diciamo, senza anche tutta quella parte centrale con le squadre, le delegazioni che sono entrate, quella è stata effettivamente forse un pochino lunga.
Beh sì, è durata 1 ora e 40 all'incirca e c'erano appunto anche dei momenti in cui tra queste 92 delegazioni, alcune allo stadio erano semplicemente così annunciate, dalla persona che portava, così il nome del paese, della delegazione, senza la presenza di, atleti che, insomma, la parte centrale, ecco, di quel momento liturgico della cerimonia olimpica, perché vedere così la gioia, l'emozione, l'orgoglio di esserci di atleti atlete è la parte che conta, ecco, di questa sfilata. Insomma, vedere ad esempio alla fine gli atleti italiani e italiane che hanno sfilato per ultimi, 92esimi, beh, lo stadio diciamo che è arrivato un po' provato, ecco, a questo momento, però comunque ha fatto sentire tanto calore, ecco, lo stadio di San Siro.
Non ho capito dalla televisione se era pieno, era sold out o se c'erano delle seggioline vuote.
C'erano degli spazi vuoti che sono andati peraltro allargandosi poi nell'ultima parte qualcuno evidentemente, come dire, no, cioè non ha resistito fino alla fine, ecco, sostanzialmente.
E ricordiamo la questione dei biglietti, insomma, prezzi che andavano dai 260 euro al terzo anello a oltre 2000 euro con quegli ultimi giorni un po' di saldi, in particolare per i volontari, con questi quattro biglietti che avevano a disposizione a 26 euro.
Esatto, sì, nel terzo anello probabilmente i voti sarebbero stati molti di più di quelli che ci sono stati se non ci fosse stata questa promozione invece che ha dato la possibilità, insomma, a un certo numero di volontari di acquistare a 26 euro l'uno quattro biglietti. Anche comunque dove mi trovavo io, che ero più in basso, a un certo punto vedevo comunque, se non delle file intere, comunque un po' di seggiolini che erano occupati alla fine da persone che avevano la divisa di Milano Cortina e quindi saranno stati impegnati, immagino, a vario titolo durante la serata, che poi a un certo punto si sono però sedute a vedere anche loro lo spettacolo.
Va bene Luca, allora ti saluto, ti ringrazio, poi ti risentiremo, mi sa, a partire forse dal giornale radio delle 13 e poi in highlights in versione extra large dalle 15:35, corretto?
È corretto, oggi andiamo in onda per un'ora dalle 15:35 alle 16:30 e avremo dentro sicuramente la manifestazione di oggi pomeriggio e poi i primi risultati delle gare di questi giochi olimpici.
Grazie Luca Parena, sentiamo qualche altra voce che hai registrato ieri allo stadio di San Siro, questa volta prima dell'inizio della cerimonia. Ciao Luca.
Ciao. Siamo sia del Georgia che del Texas.
Amici quindi che vengono dagli Stati Uniti?
Sì, noi siamo famiglia, sorella, 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 c'è pure il fratello, okay. Marito, marito, marito. Io sono nato a Roma in Italia, ma vivo in Texas adesso da 35 anni.
Ho capito. E vi riunite in occasione delle Olimpiadi?
Sai, una cosa strana, siamo vicini in America, non lo facciamo mai essere insieme, ma abbiamo scelto di venire qui a Milano e tutti sono venuti.
Ho capito.
Perciò più interessati a venire qui che andare insieme, fai conto, lì in America.
Ho capito. Chiedo qualcosa anche a voi, lei fa da cicerone quindi stasera?
No, siamo amici, siamo tutti assieme,
lei...
è bello passare questa giornata tutti
quindi,
assieme.
Mi sono perso, viene da Milano o da fuori?
Milano.
Ok. Cosa ha fatto per esserci? Perché insomma per settimane si è detto che non fosse proprio alla portata di tutti.
No, ce l'avevamo già molto in anticipo. Uh-huh. Si è organizzato tutto il nostro amico da Texas.
Ok. Che posti avrete?
Siamo in secondo anello.
Uh-huh. Okay. Insomma, la cosa che le interessa di più, il motivo per cui insomma, ci teneva a esserci.
È un momento unico, aggregante, quindi sarà bello vedere un po', no, tutte queste nazioni che
la
si uniscono. La gente si unisce, è un momento appunto in cui si riesce a stare tutti assieme.
Allora, fin qui la festa ieri sera allo stadio di San Siro, la cerimonia, le Olimpiadi chiaramente sono sport, le gare, vedremo in questi giorni e in queste due settimane, ma non solo, c'è anche come le si costruisce queste Olimpiadi, con quali promesse e poi come effettivamente vengono fatte, cosa si mantiene e cosa no, invece i soldi pubblici. Le ricadute ambientali, sentiamo questa scheda.
Ai blocchi di partenza le Olimpiadi ci arrivano con costi in aumento, cantieri al limite e opere che finiranno dopo i giochi. Il costo complessivo dell'evento, considerando organizzazione e infrastrutture connesse, è stimato oggi tra i 5,2 e i 5,7 miliardi di euro. Di questi, circa 1,6-1,9 miliardi riguardano il budget operativo dei giochi, mentre oltre 3,5 miliardi sono legati alle opere infrastrutturali, in gran parte finanziate con risorse pubbliche. Una cifra superiore a quella presentata in fase di candidatura, nonostante la promessa di Olimpiadi sobrie e sostenibili basate su impianti esistenti. Sul fronte dei cantieri, i dati ufficiali indicano 98 opere complessive legate all'evento. Di queste, solo 42 sono state completate. Le restanti verranno concluse nei prossimi mesi o addirittura tra il 2027 e il 2033. Gli organizzatori assicurano che tutte le strutture indispensabili per le competizioni saranno operative, ma molte opere di viabilità e mobilità resteranno incompiute durante le tre settimane dei giochi. Emblematico il caso dell'Arena di Santa Giulia, destinata all'hockey su ghiaccio. Gli operai hanno lavorato fino alla sera del 5 febbraio. La struttura ora dovrà superare la prova del ghiaccio. Alcune aree esterne di servizio saranno completate solo nelle prossime settimane. Il mega parcheggio per le auto non sarà utilizzabile dagli spettatori, ma solo da atleti e staff. Anche qui non sono mancati extra costi legati all'aumento dei prezzi dei materiali e a modifiche progettuali intervenute in corso d'opera. Sarà lo Stato a pagare, il governo ha stanziato 51 milioni. Altra opera, altri costi extra. Il villaggio olimpico di Milano, realizzato nell'area dell'ex scalo di Porta Romana, ha registrato richieste di maggiori costi per circa 40 milioni di euro, in buona parte coperti da fondi pubblici. In Lombardia, tra villaggio, arena e opere accessorie, gli extra costi stimati superano i 150 milioni. Sul versante alpino, lo Sliding Center di Cortina, la nuova pista da bob, skeleton e slittino, è diventato il simbolo delle criticità. Il costo supera i 100 milioni di euro e il problema non è solo la costruzione. Le stime indicano una gestione futura in perdita, con costi di manutenzione difficilmente sostenibili dopo l'evento. Anche il biathlon di Anterselva ha richiesto interventi più onerosi del previsto, per adeguamenti tecnici e logistici, da 20-30 milioni di stima iniziale a 58 milioni. Extra costi, opere incompiute, trasparenza negata. Al netto di medaglie e sport, la prima gara persa è quella delle promesse. Quella delle Olimpiadi sobrie e sostenibili.
La mia sensazione è di una Milano che è arrivata un po' svogliata a questi giochi, con diversi problemi da risolvere, con il ciclo nato con Expo 2015 che si sta chiudendo e se ne dovrà aprire uno nuovo, e con delle elezioni comunali alle porte importantissime. Allora vale la pena andare in giro a sentire anche cosa ne pensano i milanesi, e l'hanno fatto per noi Martino Fiumi e Francesca Fulghesu.
Bisogna sempre vedere la mobilità per l'inaugurazione, vediamo, però bello, dai, bella iniziativa.
Non capisco le polemiche per il caos in giro, però passerà. Credo che la polemica a volte sia sterile, quindi in realtà aspetto e vedo. Per ora le premesse non mi sembrano delle migliori.
Ne parlavamo ieri con una mia amica, che in realtà non si vede tanta differenza. Cioè, tanta pubblicità, però forse... ci manca un po' di informazione su dove si fanno gli eventi.
Arrivano le Olimpiadi a Milano, cosa ne pensa?
Che va benissimo.
C'è solo Milano sotto sopra e non è ancora finito.
Non è ottimista, diciamo?
No, per niente.
Ma secondo lei a lungo termine quali saranno le conseguenze sulla città?
Spero buone, che quello che hanno fatto lo mantengano per mantenere quello che si è speso, perché i soldi sono dei contribuenti.
Andrea, qualche evento qua in città?
Costano un botto, mi hanno regalato dei biglietti per un evento di short track. Però in generale gli eventi costano tantissimo.
C'è chi in questi anni di avvicinamento ha raccontato un'altra storia delle Olimpiadi, con una particolare attenzione alle ricadute sociali, a quelle economiche, a quelle politiche anche, e così da una serie di realtà di base, spazi sociali, associazioni, è nato il Comitato Insostenibili Olimpiadi, acronimo che ovviamente fa il verso a quello ufficiale del CIO, con quella I diversa, Insostenibili. Allora, saluto e ringrazio Elio Catania, che appunto fa parte del CIO, quello degli attivisti, non quello ufficiale. Buongiorno Elio, ciao, benvenuto.
Ciao Roberto, buongiorno, un saluto a tutte e tutti.
Olimpiadi insostenibili, perché questo insostenibili? In che cosa?
Ma insostenibilità dal nostro punto di vista è legata a tutti i diversi piani che poi questo grande evento coinvolge, cioè quello ecologico, quello sociale, quello economico, nel senso che dalle Olimpiadi a costo zero e quelle che dovevano essere le più sostenibili di sempre, in realtà, ecco, possiamo dire con certezza che oggi che insomma i giochi sono iniziati, siamo arrivati invece a una realtà che ha superato le peggiori previsioni. Da un punto di vista economico, sappiamo perfettamente che oltre al costo di partenza, che era al di sotto dei 2 miliardi e dove tutto il grosso delle opere sarebbe dovuto essere in carico ai privati, beh, sappiamo che invece il costo complessivo si aggira tra i 4 miliardi e mezzo e i 6 miliardi, e soprattutto sappiamo che c'è stata tutta la partita degli extra costi su molte delle opere, non soltanto a Milano ma su tutti i 400 chilometri di arco alpino interessato, che invece sono finiti sostanzialmente a carico del pubblico. Ma sappiamo anche che sono Olimpiadi che hanno comportato anche un elevato costo dal punto di vista ecologico, non soltanto per l'aumento di volumetrie edificate su aree che si erano rinaturalizzate, come ad esempio l'ex scalo di Porta Romana a Milano, tutta l'area invece di Santa Giulia, ma anche ad esempio sulle terre alte, per quello che riguarda ad esempio la famigerata pista da bob di Cortina, sorta su di fatto i resti di un lariceto secolare che è stato abbattuto appunto per fare posto alla pista, così come anche ad esempio per quanto riguarda lo spreco di risorse naturali, in primis le risorse idriche, il cui consumo per innevare il grosso degli impianti di pista, diciamo, dove si svolgeranno le gare, soprattutto sulle terre alte a Valtellina e a Cortina in Veneto, oltre che appunto in Trentino Alto Adige, di fatto porteranno a un consumo e a un utilizzo di oltre 2 milioni di metri cubi di acqua, cioè ecco, l'equivalente, tanto per capirci, prego.
No, finisci.
L'equivalente, tanto per capirci, dello svuotamento quotidiano di 12 piscine olimpioniche. Questo giusto per dare qualche dato.
Non poco. Citato i larici di Cortina, oggi simbolicamente alcuni di questi larici costruiti, autocostruiti in cartone dagli attivisti di APE, Associazione Proletaria Escursionisti, saranno anche portati in corteo alla manifestazione che avete organizzato, che partirà alle 15 da Piazza Medaglie d'Oro, arriverà al Corvetto, sarà anche il primo corteo dopo l'approvazione del decreto sicurezza del governo. Prima di salutarti, che siamo proprio in chiusura, che manifestazione sarà?
Sarà una manifestazione popolare, lo abbiamo annunciato da sempre, sarà una manifestazione che rappresenterà tutta quella vasta coalizione sociale di realtà di diverso tipo, dai sindacati di base ai centri sociali, ai movimenti, all'associazionismo critico, che si è mosso in questi anni per denunciare appunto il grande saccheggio e la grande devastazione portata dalle Olimpiadi, una piazza trasversale che però ha dei forti contenuti politici in ognuno dei suoi spezzoni, in ognuno dei, diciamo, degli spazi e delle realtà che riempiranno con le proprie voci questa piazza, e sarà soprattutto una manifestazione per ribadire la legittimità della protesta di piazza e della conflittualità sociale che si esprime in diverse modalità e che anche dal punto di vista della piazza di oggi, appunto con contenuti comunicativi e di denuncia, trova, ecco, diciamo, la sua espressione e la sua legittimità, e rivendichiamo, ecco, la libertà di parola e la libertà di manifestazione contro ogni tentativo di repressione e di denuncia che c'era prima di questo decreto e che ovviamente continuerà anche dopo, ma questo crediamo non debba fare, diciamo, non debba inibire, ecco, la volontà della popolazione di tutti i ceti.
Il diritto a dissentire.
Il diritto a manifestare.
Elio Catania, no. Grazie. Comitato Insostenibili Olimpiadi, ore 15, da Piazza Medaglie d'Oro a Corvetto, per tutti quelli che vorranno unirsi alla manifestazione. Grazie, a presto.
Grazie a voi, ci vediamo in piazza, a presto.
Ed è tutto per questa puntata di M7, questa mattina in diretta, puntata olimpica. Se volete riascoltarla, come sempre e come tutte le altre puntate, le ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare. Un saluto e un buon proseguimento dell'ascolto da Roberto Maggioni. Ciao.